tutto questo giorno in compagnia di Gesù. Dedichiamo la nostra attenzione a Lui, il nostro ascolto, il nostro sguardo, il nostro dialogare sarà tutto rivolto a Lui. Lui ci è stato donato dal Padre, come già abbiamo visto, che è Lui la realizzazione concreta nella nostra storia, nella nostra vita, dell'amore del Padre. Come ha detto Lui stesso, parlando a Nicodemo in quella notte, Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Quindi il suo Figlio unigenito è la manifestazione concreta, la realizzazione dell'amore del Padre. Come ha fatto Dio ad amare gli uomini che gli hanno voltato le spalle, che si sono incamminati su una strada che li porta sempre più lontani da Lui? Come fa Dio ad amarli? Ha dato il suo Figlio unigenito, gliel'ha messo vicino, gliel'ha messo sulla strada, perché stia con loro, in modo che essi in questo modo possano accorgersi di Lui, del suo amore. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. L'uomo, incamminato sulla strada che allontana da Dio, è incamminato verso la morte, verso la tenebra, verso la mancanza di vita, di significato, verso la mancanza di tutto, della gioia, della pace, perché non muoia, ma abbia vita eterna. Quindi la venuta di Gesù cambia la storia dell'umanità. Con Lui gli uomini possono cominciare un cammino nuovo di ritorno dal Padre. Per loro è un cammino nuovo, che li pone su una strada sulla quale anzitutto percepiscono, sanno, sentono di essere amati. E quindi con questa esperienza di essere amati diventano capaci a loro volta di amare. Il Figlio ci è donato dall'amore del Padre, che vuol salvarci da quella tenebra nella quale ci troviamo, nella quale si trovano gli uomini del mondo, una tenebra costruita dall'egoismo stesso degli uomini, costruita dalla perfidia e dalla cattiveria che nasce dall'egoismo degli uomini e che avvolge il mondo. Quindi Gesù diventa proprio una luce, una novità grande. L'amore del Padre è concretizzato, realizzato dalla presenza del Figlio. Gesù ce l'ha detto con queste parole nella notte, l'ha detto anche, ce l'ha fatto capire con delle parole significative in una parabola, quando ha raccontato la parabola che noi abbiamo intitolato dei vignaioli perfidi. Ricordate? In quella parabola Gesù racconta proprio di un padrone, ma si capisce benissimo che quel padrone è Dio, e con quella parabola racconta la storia dell'umanità da noi qua. Dio ha affidato agli uomini la sua vigna perché porti frutto. Manda a cercare il frutto, a prendere il frutto di questa vigna, manda dei suoi servi, i quali vengono dai vignaioli o bastonati o scacciati o addirittura uccisi. Allora, come descrive Gesù l'estremo tentativo di quel padrone, di Dio Padre? L'estremo tentativo che sa di ingenuità, perché se sono capaci di ammazzare i servi, sono capaci anche di ammazzare qualcun altro. Ma nonostante questo, il suo amore arriva a questi estremi. Aveva ancora uno, il figlio prediletto. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ecco, queste parole danno un po' l'idea di quanto sia smisurato l'amore del Padre per gli uomini ribelli, per il mondo, per gli uomini disobbedienti. Aveva ancora uno, il figlio prediletto. Lo inviò loro. Questo nella parabola. Nella realtà è avvenuto proprio così. Lo inviò loro. E quando è arrivato nella nostra storia come uno di noi. Quindi è arrivato bambino, neonato. E così è stato annunciato dagli angeli a un po' di gente, ai primi che potevano conoscerlo. Chi erano? I pastori. Allora è stato annunciato dagli angeli di Dio con queste parole: non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Tanto questa grande gioia comincia a essere vostra, sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, così lo chiamano gli angeli, perché gli uomini hanno bisogno di salvezza, perché si sentono perduti. Che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno. Gli uomini hanno bisogno di un segno, altrimenti come fanno a riconoscere questo dono di Dio? Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Ecco le parole dell'angelo ai pastori. Perché i pastori per primi? Troverete un bambino avvolto in fasce, quindi piccolo piccolo, appena nato, si è avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia, quindi tra gli animali. E allora capiamo perché sono i pastori i primi. I pastori che vivono tutto il giorno, tutta la notte in mezzo agli animali, per loro non è una novità che un bambino sia in mezzo agli animali. E per loro questo annuncio non fa difficoltà, perché possono andare tranquilli a vederlo, a incontrarlo, a godere di lui. Possono andare tranquilli senza bisogno di cambiarsi i vestiti. E anche lui è tra gli animali come loro. Se loro sono puzzolenti, lui è in una stalla, quindi niente di nuovo. Per lui non fa problema la loro sporcizia, perché si trova in una stalla. possono andare tranquilli così come sono. Se fosse in un altro ambiente avrebbero un po' di riguardo e si sentirebbero obbligati a chissà cosa. No, l'angelo avvisa i pastori proprio le persone più adatte per andare subito a rendere omaggio a questo bambino. Se è un bambino, non occorre farsi in quattro per portargli nulla, perché non si accorge, un bambino non apprezza niente, ancora non vede, non distingue, non sa, quindi anche se sei povero in canna, anche se non hai nulla, puoi andare tranquillo. Non solo, un bambino non si accorge se la carezza che gli viene data, se la carezza con cui viene toccato è di un santo o di un peccatore. Il bambino non si accorge, non fa differenza. Quindi troverete un bambino. Puoi andare così come sei, coi tuoi vestiti sporchi, coi tuoi peccati. Lui non fa differenza. Lo puoi accarezzare. La differenza semmai c'è dopo, tra chi lo accarezza e chi non lo vuole accarezzare, chi non si avvicina a lui. La differenza più grande da questo momento, dall'annuncio di questi angeli, la differenza che sorge o che viene evidenziata tra gli uomini è questa, nuova, un nuovo criterio che divide gli uomini dagli altri, non più quelli puliti da quelli sporchi, i santi dai delinquenti o dai peccatori, ma un nuovo criterio che un nuovo spartiacque per l'umanità. Chi si avvicina ad accarezzare il bambino, chi non lo vuole avvicinare, chi non lo vuole accarezzare. Questa è l'unica differenza che da questo momento Dio, il Padre, può vedere. Ed è questa l'unica differenza su cui Dio adesso potrà formulare un suo parere, un suo giudizio. Questo bambino, dal momento che lui è nel mondo, diventa il nuovo partiacque, il nuovo criterio di giudizio. Lui non fa niente per questo. Però proprio il fatto che esiste come dono di Dio, chi lo accetta, accetta il dono di Dio, è in comunione con Dio. Chi non lo accetta, rifiuta il dono di Dio, non è in comunione con Lui. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Quel bambino non dice nulla, quel bambino non fa nulla. Nessun grande insegnamento, nessun miracolo, niente di speciale. Eppure è lui il Salvatore, è lui la salvezza offerta da Dio agli uomini. Una salvezza che viene riconosciuta subito come luce per l'umanità immersa nella tenebra. È ancora avvolto in fasce quando quel bambino viene preso in mano da Simeone nel Tempio di Gerusalemme. E cosa dice Simeone? i miei occhi han visto la tua salvezza. Simeone sta benedicendo Dio, lo sta ringraziando. I miei occhi han visto, eccola qui, la tua salvezza. E non ha ancora fatto un miracolo Gesù. È Lui la salvezza, non i suoi miracoli. È Lui la salvezza, non i suoi discorsi. Addirittura ha il coraggio di dire, Simeone, preparata da te davanti a tutti i popoli, quindi non solo per il popolo di Israele. È Lui che realizza lo scopo del popolo di Israele. Perché esiste il popolo di Israele? Per portare nel mondo Lui, quel bambino, per avviare il processo di salvezza di tutti i popoli. E adesso è arrivata questa salvezza per tutti i popoli. E ricalca la sua profezia, Simeone, la ricalca, profezia o la sua dichiarazione, la rivelazione che lui ha ricevuto, perché non è un ragionamento quello che lui fa, ci riferisce a quella rivelazione che sta ricevendo, vedendo il bambino e prendendolo, sentendo il suo peso piuma. Lo ricalca, luce per illuminare le genti. E la parola le genti vuol dire, per gli ebrei vuol dire gli altri popoli, cioè i pagani. Tutte le altre religioni, tutto quel mondo che gli ebrei chiamano cani, perché sono fuori dell'obbedienza a Dio. Luce per illuminare le genti che sono nelle tenebre. Non hanno mai visto Dio e il suo amore. Eccolo qui, questo bambino, già adesso è il dono di Dio per l'umanità. E aggiunge, Simeone, gloria del tuo popolo Israele, gloria. Cioè, nel popolo di Israele, questo bambino è la presenza di Dio. Manifesta la pienezza dell'amore di Dio, questo bambino. È la gloria del popolo, perché porta il popolo di Israele al suo massimo splendore, a realizzare il significato per cui esiste. Il popolo di Israele esiste per portare la salvezza a tutto il mondo. Così dicevano i profeti, lo dichiaravano, così tanti facevano finta di non capire, per quello cercavano di star separati dagli altri popoli, di non amarli, eccetera. Però questo dicevano i profeti. Ecco quel bambino, salvezza e luce, e gloria del popolo, salvezza e luce per tutto il mondo. Gesù stesso, quando comincerà a farsi riconoscere, a portare quella sua salvezza alla coscienza degli uomini, ecco, Gesù stesso cercherà di farsi riconoscere e userà alcune immagini, alcune parole per presentarsi al suo popolo, userà alcune immagini già presenti nella Sacra Scrittura. La prima immagine è proprio questa di Salvatore. C'è bisogno di chi salva gli uomini che sono incamminati verso la morte. E allora ecco che Gesù ancora in quel dialogo con Nicodemo dice così: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, perché Mosè aveva innalzato il serpente nel deserto? In obbedienza a Dio, che voleva dare una possibilità di salvezza a quelli che erano stati morsi dai serpenti. Quindi quel serpente di bronzo, di rame, innalzato lì nel deserto, era la possibilità di salvezza per chi era avviato alla morte. Chi guardava, ubbidendo a Dio, chi guardava quel serpente, faceva quest'atto di fiducia, semplicissimo, di guardarlo, veniva guarito dal morso del serpente, dal veleno che aveva in corpo. Quindi quel serpente era possibilità di salvezza. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Allora il figlio dell'uomo innalzato è la possibilità di salvezza, basta guardarlo. Non servono fatiche chissà che difficili o chissà che pesanti, basta guardarlo, è la possibilità di salvezza. È lui, possiamo dire, lui il mio Salvatore, basta che lo guardo. Perché chiunque crede in lui, chi fa quest'atto di fiducia, abbia vita eterna. Quindi la morte non lo butta nello Sheol, dicevano gli ebrei, nella perdizione. Viene salvato. Rimane alla presenza di Dio. Potrà continuare a gustare l'amore del Padre. Gesù si presenta così, come la possibilità di salvezza, come il Salvatore, anche se non usa questo termine, lo adopereranno niente meno che i samaritani, quando diranno alla donna samaritana: non è più per quello che ci hai detto tu che noi crediamo, ma noi abbiamo visto e crediamo che è il Salvatore del mondo, non solo il nostro Salvatore, il Salvatore del mondo. Gesù si presenta anche con un altro termine usato dai profeti. I profeti dicevano, in particolare il profeta Isaia: tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome. E ancora, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Dio stesso si presenta con questa immagine, sposo, cioè colui che ama con fedeltà, colui che ama del tutto, in maniera gelosa, il popolo. Quello è Dio. Ecco, Gesù si presenta così, come lo sposo, come colui che realizza l'amore di Dio per il popolo, che realizza la fedeltà di Dio verso il popolo, che realizza un amore esclusivo. Ecco che Gesù approfitta delle critiche dei farisei per dire: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Erano i suoi discepoli, li chiama gli invitati a nozze, perché lui è con loro, lui lo sposo, lui la realizzazione, la concretizzazione dell'amore fedele ed esclusivo di Dio. verranno i giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno. Quello che faranno i discepoli sarà un dichiarare ancora che Gesù è lo sposo, il loro sposo, sia quando Lui è con loro che quando Lui verrà loro tolto, e dovranno manifestare il proprio disappunto, la propria tristezza, la privazione, allora la manifestano col digiuno. Gesù, lo sposo. Ancora Gesù si manifesta o viene manifestato da Dio come colui che compie, che realizza le scritture, il compimento delle scritture. Questo lo vediamo in particolare quel giorno in cui Gesù si è recato sul monte coi tre discepoli. Ed ecco, due uomini parlavano con lui. Erano Mosè ed Elia. Da dove vengono? Mistero, da dove vengono Mosè ed Elia? Sono morti chissà quanti secoli prima. Parlavano con lui questi due uomini. Di che cosa avranno parlato? Di quello che stava loro a cuore. Quando Mosè guidava il popolo verso la terra promessa da Dio. Quando Mosè guidava il popolo verso l'obbedienza piena a Dio. Parlavano di quello che stava a cuore a Elia, quando si era impegnato a difendere il popolo da ogni idolatria. Quindi di che cosa parlano? Di colui che deve salvare il popolo del tutto, non solo dalla dittatura del faraone, dalle idolatrie dell'Egitto, dalle idolatrie dei Cananei e di Gezzabele per Elia, ma devono salvare il popolo da questa tentazione continua che c'è dentro di loro di aderire all'idolatria, di allontanarsi dal Padre per costruirsi altre divinità, cioè per disubbidirgli, per fare quel che vuole. Perché avere degli idoli vuol dire voler fare quel che si vuole, alla fine dei conti. Perché gli idoli ti fanno fare quel che ti piace, perché te li costruisci tu. E non ti rimproverano mai. Allora, ecco, Mosè ed Elia parlano con Gesù. Vuol dire che essi sanno che è Lui che realizza quella profezia che era la loro vita. E difatti poi, dopo un po', Gesù resterà solo, essi scompaiono. I discepoli vedono Gesù solo dopo averlo visto parlare con Mosè ed Elia. Se essi lo hanno lasciato, è un messaggio chiaro, è segno che Gesù porta a compimento quello che essi intendevano, avrebbero desiderato vedere e realizzare, la salvezza del loro popolo, l'unione con Dio del loro popolo, un'unione stabile con Dio del loro popolo. Gesù realizza le profezie, realizza le scritture, le porta a compimento. Che cosa sono le scritture? Le scritture sono la descrizione dell'amore di Dio per il popolo. Dio parla per manifestarsi, per manifestare il proprio amore agli uomini. Gesù realizza nella sua vita quell'amore. Ancora, Gesù adopera un'altra immagine per presentarsi, l'immagine del pastore. Diceva il Salmo: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Questo diceva il Salmo, per dirci l'amore di Dio per il suo popolo, come l'amore di un pastore. Ma Gesù è la realizzazione di quell'amore, perciò ecco che Gesù vive come pastore. Gesù si presenta come il pastore del popolo. Sbarcando vide molta folla, si commosse per loro perché erano come pecore senza pastore. Erano come pecore senza pastore. E allora lui fa lui, realizza lui l'amore del pastore per le pecore, diventa il pastore della folla. Si mise a insegnare loro molte cose. E poi, quando si accorge che sono affamati, si occupa della loro fame. Li fa sedere su molta erba, ad acque tranquille, su pascoli erbosi mi fa riposare. Li fa risedere lì, sull'erba. E poi fa in modo che ci siano ancora 12 ceste di pezzi avanzati per il futuro, per la fame che verrà ancora a quelli che avranno fame di lui, della sua parola e del suo pane. Gesù il pastore. Lo dirà ancora più esplicitamente quando dirà: io sono il buon pastore, conosco le mie pecore. Esse conoscono me. Un'altra immagine che usa Gesù, sempre un'immagine della scrittura, è lui il re. È un'immagine, come dire, quasi, diremmo noi, presuntuosa, se il re non fosse uno che ama fino alla fine e che intende la regalità come servizio. Proprio perché Gesù intende la regalità come servizio, non ci meraviglia che lui stesso abbia usato questa immagine per presentarsi. Quando il cieco di Gerico ha cominciato a gridare: figlio di Davide, è come dire: sei il re che deve venire. Gesù non l'ha rifiutato. Lo sgridavano. Lui non l'ha sgridato, anzi: portatelo qui, accompagnatemelo qui. Ha accettato quel titolo. E poche ore dopo, quando è arrivato su sulle falde del Monte degli Ulivi, ha mandato a prendere un asino, che è l'animale della regalità di Davide. Davide non è mai salito a cavallo, ma sull'asino sì. E lui, figlio di Davide. Un asino nuovo, su cui non si era mai seduto nessuno. Era il diritto del re. L'ha preso in prestito. Era diritto del re. E non gli potevano dir di no. Stendevano i mantelli sull'asino e sul cammino dove passava, come per il re. prendevano in mano le fronde per cantare l'Osanna come per i re. Lui quindi ha accettato questo titolo e ha dimostrato che era vero per lui. Proprio come dice il Salmo, cantate inni al Signore, con l'arpa, con suono melodioso, con la tromba, acclamate davanti al Re, il Signore. E difatti ecco che cantano davanti a Lui. Il Salmo, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene. Lo cantano davanti a lui. E così entra nella città regale. Ed entra dove? Nella città regale? Direttamente nel Tempio. Quindi per la porta bella, che adesso è chiusa. Entra nella città regale. Gesù accetta il titolo di re. Quindi è lui, arrivando lui, arriva quel regno che lui aveva già dichiarato essere vicino. Ricordate la prima predicazione di Gesù? Il regno di Dio è vicino, perché il re sta arrivando e adesso il re è arrivato ed è intronizzato. Quindi noi da questo momento sappiamo a chi dobbiamo l'obbedienza. Al re. Il re si chiama re perché deve essere ubbidito. Entrò a Gerusalemme nel Tempio. Ecco, oggi ci fermiamo con Gesù, stiamo con Lui. Godiamo per il fatto che Lui è Salvatore di tutta l'umanità. Tutti devono guardare a Lui per essere salvati. Lui è lo sposo, ama in maniera esclusiva non solo il suo popolo, ma tutti gli uomini, quindi anche me. Posso dire anche mio sposo. È il compimento delle scritture, cioè di quell'amore che Dio ha cominciato a manifestare attraverso le profezie, le varie scritture, attraverso la storia del popolo che troviamo raccontata, narrata nelle scritture. È lui il pastore che mi guida, che mi custodisce, che mi tiene unito agli altri, che mi difende. È lui il pastore. Con lui trovo appagamento alla mia sete, alla mia fame e alla mia necessità di essere custodito. È lui il re, a cui posso e a cui voglio ubbidire. Ecco, stiamo con Gesù, con queste immagini, che non sono solo dei titoli messi lì per bellezza, ma sono proprio il modo con cui lui realizza l'amore di Dio per ciascuno, la pienezza dell'amore per ciascuno di noi. Quindi contempliamo Gesù, godiamo di Lui, ripetiamo queste parole, questi suoi titoli, ruminiamo qualche frase che ce lo descrive così, riposiamo vicino a Lui, godiamo della sua presenza.
Ogni giorno, ogni momento, siamo benedetti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Ogni giorno, ogni momento, siamo benedetti dal Padre, Signore dallo Spirito Santo. Non vi può essere un amore più grande, non vi può essere un un amore più pieno di questo. Ogni giorno, ogni momento, siamo benedetti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Ogni giorno, ogni momento, siamo benedetti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.